105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Un al di là della notizia di oggi che torna a parlare dei cattolici in politica e vedremo di declinare questo aspetto in varie dimensioni. A partire da un importante appuntamento che prende il via oggi, e cioè il Consiglio Nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori, che è stato convocato per fare una valutazione della situazione politica italiana con la partenza del nuovo governo Monti, ma soprattutto sull'impegno dei cattolici in politica, riflessione che arriva poco più di un mese dal seminario di Todi in Umbria. E noi abbiamo al nostro microfono in diretta il presidente nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori, Carlo Costalli, che salutiamo. Costalli, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi, grazie agli ascoltatori.
Consiglio nazionale dell'MCL per dare voce anche politica a un mondo cattolico che al momento sembrerebbe un po' disorientato. È d'accordo in questa analisi, Costalli?
Beh, sicuramente. Quel mondo che costituiva, per essere chiari, in gran parte l'elettorato della Democrazia Cristiana, che poi ha scelto il berlusconismo molto volte più per argine verso una sinistra post-comunista che non per convinzione vera. E quel mondo oggi è deluso. E in un prossimo futuro, di fronte a un tramonto di questa stagione politica, rischia di trovarsi disorientato e soprattutto senza alcun punto di riferimento.
Costalli, secondo voi, come Movimento Cristiano Lavoratori, voi siete a contatto col mondo del lavoro. Da dove nasce questa delusione e questo disorientamento dei laici cattolici? Qual è la scintilla che vi fa preoccupare?
Beh, soprattutto la delusione rispetto a una compagine governativa che negli anni precedenti aveva promesso riforme indispensabili al paese e poi non ha voluto o non ha potuto, ma il risultato è il solito, portarne avanti nessuna nell'interesse generale. Poi c'è stato anche sicuramente un decadimento morale ed etico della classe dirigente.
Costalli, siamo così sicuri che i laici cattolici siano d'accordo anche con quello che sta succedendo, ad esempio oggi la richiesta di riforme, tutto quello che si cerca di mettere in campo per arginare la crisi economica? Ecco, siamo così sicuri che l'evoluzione di questa situazione trovi concordi i cattolici, cioè quella famosa base della Democrazia Cristiana che lei prima ricordava?
Sicuramente c'è la consapevolezza della gravità del momento che abbiamo di fronte e quindi la necessità di affrontarlo anche con scelte difficili o impopolari. Se il governo riesce ad affrontare questi problemi che abbiamo di fronte, soprattutto con equità, io credo che ci sia lo sforzo per contribuire ad uscire da questa difficoltà in cui ci siamo, che in parte è dovuta alle riforme non fatte, ma in parte, come sappiamo, è dovuta a problemi molto più importanti che vanno ben oltre le scelte italiane, che sono europei, mondiali, eccetera.
Secondo lei, Costalli, secondo la sua esperienza, le famiglie cattoliche, chi non ce la fa ad arrivare alla fine del mese, ha voglia di immolarsi per salvare l'euro e l'Europa?
Questa è una domanda sicuramente, come dire, giusta e contingente, che io mi sento spesso dire. Non ci sono molte prospettive, cioè, al di là della difficoltà che si possono trovare alcuni in modo particolare che vanno aiutate anche con opera di carità, ma la prospettiva non può essere solo quella di cercare una crescita complessiva che ci possa far, dopo un periodo di difficoltà ancora, uscire da questa crisi. Non è che mettendosi dalla parte della contestazione noi risolviamo i problemi. È chiaro che le difficoltà devono essere affrontate, come ho detto prima, con equità e con rigore e con segnali forti che deve dare in primis la politica.
Qual è la valutazione che voi farete nel vostro Consiglio nazionale dell'attuale governo Monti? Molti organi di stampa hanno parlato di questo governo come un governo dei cattolici, ma ultimamente qualcuno da questa affermazione sembra prenderne un po' le distanze o comunque interpretare questa affermazione.
Noi su questo abbiamo idee estremamente chiare. Noi abbiamo nei giorni scorsi espresso la nostra contrarietà ai ribaltoni e alle elezioni anticipate, e li riteniamo il male maggiore per il Paese. Detto questo, seguiremo con attenzione, ma anche senza pregiudizi, l'attuazione del programma. È vero che all'interno del governo ci sono esponenti del mondo cattolico importanti, anche autorevoli, che hanno avuto anche un ruolo importante nella costruzione del seminario di Todi, ma io credo che il lavoro vero, e questo lo dirò con chiarezza al Consiglio nazionale, è per il dopo Monti, nel senso per il ritorno a una democrazia partecipata e dell'alternanza, che deve avvenire con la prossima scadenza elettorale. Quindi seguiamo con attenzione, con rispetto, ma con grande attenzione il governo, ma dobbiamo lavorare per il dopo, ritornare alla democrazia dell'alternanza.
Costalli, un'ultima riflessione. Le annunciate drastiche, durissime misure economiche, che peraltro noi conosciamo attraverso la stampa, perché ancora si fanno ipotesi e non c'è molto ancora sul tavolo. Lei pensa che questa drastica cura economica di riforme e di tasse per l'Italia possa creare un cortocircuito tra economia e democrazia? Cioè le esigenze per salvare l'euro e l'Europa non sono e non vanno a contrastare, a in qualche modo... come si può dire, la democrazia, a contrastare quello che è il processo democratico?
Questo è un rischio che c'è, anche perché ci lascia un po' perplesso l'atteggiamento di andare in giro per l'Europa a presentare alla Commissione e ai mercati questi drastici provvedimenti senza ancora averli presentati alle parti sociali. Io mi auguro che i provvedimenti siano equi, distribuiti e soprattutto contattati il più possibile con le parti sociali, perché il rischio c'è effettivamente. Da una parte c'è la consapevolezza del momento difficile che c'è, dall'altra c'è una grande paura. Spero che non vengano decise in modo eccessivamente verticistico, perché altrimenti veramente c'è del rischio per il governo e quindi anche per la democrazia.
Costalli, lei oggi aprirà il Consiglio nazionale. Due elementi da anticipare, se può, se vuole, che saranno da guida, che faranno da guida al suo ragionamento.
Sì, due titoli alla relazione. Da una parte questa necessità di dare una voce anche politica a questo popolo che è disorientato, e dall'altra l'augurio al governo Monti, ma la richiesta di lavorare per tornare fra un anno e mezzo alla democrazia partecipata.
Costalli, una battuta finale su Termini Imerese, la questione del lavoro. Tra qualche istante avremo ospite il cardinale arcivescovo di Palermo Romeo. Voi come MCL che valutazione date?
Questo Termini Imerese è una grande delusione, nel senso che una fabbrica storica chiude. Ci rendiamo conto che c'è la necessità di razionalizzare. Importante è che siano ridotti al minimo il rischio per l'occupazione. Non è tanto il nome della fabbrica in questi momenti difficili della fabbrica per cui si lavora, ma è determinante che le nostre famiglie abbiano dei posti di lavoro.
Di fatto Termini Imerese dovrebbe essere trasferito in Serbia, dove il lavoro costa molto meno. Questo è alla base di una scelta della Fiat, forse anche economicamente valida, ma umanamente contestabile.
Questo è un tema molto ampio che riguarda i temi della globalizzazione e per quanto ci riguarda i temi delle relazioni industriali. Lei sa benissimo che su questo c'è un forte dibattito anche rispetto alla disdetta dei contratti da parte della Fiat, e credo che bisogna trovare un giusto equilibrio fra una esigenza di produttività che oggettivamente e ancora un po' c'è, e dall'altra l'indispensabilità di garantire posti di lavoro in Italia. È un dibattito che coinvolge tutti nel Paese e dobbiamo ognuno fare la nostra parte, perché solo attraverso relazioni industriali partecipate si può cercare di condizionare questi grandi gruppi industriali.
Io ringrazio Carlo Costalli, presidente nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori, impegnato nel Consiglio nazionale a Roma in queste ore. Grazie e buon lavoro.
Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.
Noi chiudiamo questo collegamento per salutare un altro ospite, il Cardinale Paolo Romeo, Arcivescovo di Palermo, collegato in diretta. Cardinale Romeo, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi che mi date questa opportunità di condividere con gli ascoltatori alcune riflessioni.
E una prima riflessione è sulla chiusura della Fiat dopo 41 anni, ripeto, 41 anni della fabbrica di Termini Imerese. Termini Imerese è in provincia di Palermo, nella diocesi, nell'arcidiocesi di Palermo. Lei, Cardinale Romeo, alla notizia che forse si aspettava, che era già nota, di questa definitiva chiusura della Fiat di Termini Imerese, che reazione ha avuto?
Beh, una relazione di grande dolore, la notizia era certa già da un anno e mezzo, io ho cercato di tutti i modi di far comprendere ai responsabili dell'azienda Fiat, ma anche a tutti i nostri politici, ai nostri amministratori, come era in gioco la vita di tante persone e anche le speranze per l'intera Sicilia. Purtroppo noi arriviamo alla chiusura quando ancora mancano programmi, di fronte a una decisione aziendale che era stata dal primo momento irrevocabile. E certamente per noi è una grande tristezza, ma non una grande tristezza, ma anche una grossissima preoccupazione. Io sono un po' come vescovo, padre e pastore di questo popolo, e pensare che 2000 persone, oltre poi tutte quelle che giostrano attorno all'indotto, non hanno più lavoro, che adesso avranno una cassa integrazione assicurata fino al 31 dicembre, ma che dal 1 gennaio potenzialmente potrebbero rimanere senza neppure beneficiare degli ammortizzatori sociali, lei capisce che è una tragedia immensa pensare a tante persone a cui noi spegniamo la speranza del futuro, orizzonti che si bloccano, e questo non soltanto per le nuove generazioni che non troveranno lavoro, ma per le famiglie che vengono messe in crisi, per gli operai che hanno preso degli impegni, poi ci lamentiamo del mondo dell'usura. Chi ha preso un impegno sapendo del proprio lavoro e domani non lo può onorare, pagare la casa comprata con dei mutui, altri impegni fatti, significa far crollare nel baratro le speranze di un popolo. E questo si aggiunge a tanti altri settori che sono profondamente in crisi. In questo momento i cantieri di Palermo sono senza lavoro. Io sono stato già diverse volte nei cantieri che anche per la loro specializzazione erano un fiore all'occhiello, una delle piattaforme petrolifere che venivano mandate nel nord, nel Mar del Nord, è stata fatta a Palermo perché c'è una grande tecnologia preparata per questi settori. Si spreca il capitale umano e il capitale economico. C'è l'Italtel, c'è la Keller, cioè in questo momento tutto il settore industriale è veramente in crisi. Ecco, cosa facciamo? Dobbiamo soltanto leggere sullo Svimez che 600.000 giovani hanno lasciato il sud d'Italia per andare dove? In cerca di che cosa? E ci siamo posti il prezzo sociale di famiglie che vengono smembrate, di anziani che vengono abbandonati, di persone che avranno sempre poi difficoltà di inserirsi nei nuovi ambienti. Non possiamo lasciare solo all'economia reggere con i principi economici senza principi etici e senza valori morali.
Cardinale Romeo, questa scelta puramente economica della Fiat rischia di regalare persone per bene, gli operai di Termini Imerese, alla criminalità organizzata già presente in forza nel sud Italia, secondo lei?
Io più volte ho attirato l'attenzione e, attirando l'attenzione, ho fatto un appello alla responsabilità. C'è un proverbio vecchio, come tutti i proverbi che sono della storia dell'umanità: l'ozio è il padre dei vizi. Allora sentiamo la responsabilità tutte le volte che una persona rimane nell'ozio perché perde, o ci mostriamo indifferenti sulla possibilità di creare sviluppo e quindi togliere dall'ozio potenzialmente il numero più grande che noi possiamo togliere. È inutile lamentarsi dei vizi che crescono nella società. Noi parliamo tanto di crisi, ma io credo che il mondo della droga non conosce crisi. Io credo che il mondo della prostituzione non sta conoscendo crisi. Io credo che il mondo dell'usura, proprio a motivo della crisi, si sta diffondendo sempre più, interessando sempre vasti strati della popolazione. Io credo che il gioco sta distruggendo tante famiglie e noi allettiamo con la speranza che ogni 2-3 mesi c'è un milionario, tutte le settimane facciamo questi salassi all'economia spicciola di chi si gioca sperando di un futuro migliore.
Cardinale Romeo, tutto ciò avviene davanti agli occhi di una politica che sembra impotente a governare questo fenomeno o a risolverlo.
Io penso che la politica non è impotente, è indifferente, perché la politica ha perduto come obiettivo la promozione del bene comune, ma perché ha perduto soprattutto l'attenzione alle persone. Noi siamo alle dinamiche economiche, alle dinamiche sociali, ma poi le singole persone non vengono considerate potenzialmente e la politica fallisce la sua vocazione primaria e sfrutta, perché oggi democraticamente non si può non governare un paese, ma chi lo governa il bene comune e quindi il bene dei cittadini, il bene di tutti i cittadini. Abbiamo una responsabilità, non possiamo fare tutti felici, ma dobbiamo creare una sana distribuzione della ricchezza in modo che ognuno possa mettere a frutto i doni che Dio ha dato, perché come dice la scrittura, come si dice, la gloria di Dio è l'uomo vivente. Non possiamo pensare di dare gloria a Dio se poi l'uomo vivacchia. Peggio ancora se l'uomo nella disperazione fugge e non vive più.
Cardinale Romeo, i politici possono cambiare questa situazione, soprattutto per la Sicilia e il sud Italia, secondo lei?
Ma io sono un cristiano, io non posso accettare che una popolazione, una regione, io ho vissuto in paesi del terzo mondo, il Signore permetta che debbano soffrire sempre, ci deve essere una soluzione. Allora, ispirandoci proprio a quello che diceva Pino Puglisi, questo sacerdote, il quale proprio per il suo impegno concreto, capillare verso i più piccoli, nella promozione del quartiere di cui era parroco, ci ha rimesso la vita perché altre dinamiche non volevano fare crescere questi lavori. Se ognuno fa qualche cosa, dobbiamo pensare che ognuno deve fare qualche cosa. Lo dobbiamo fare i padri di famiglia, nei quartieri, nei condomini, nelle strade, e i politici, e gli amministratori devono fare qualche cosa, anche perché, come mi diceva una volta una persona anziana impegnata in cose di chiesa, diceva: siamo pagati anche per questo. Cioè, il politico è pagato non per avere un salario, ma è pagato per assicurare un avvenire migliore, uno sviluppo armonioso, e non può mancare a questa responsabilità che gli è propria.
E forse anche gli industriali dovrebbero avere una visione un po' diversa della loro attività.
In questo momento noi, non qua soltanto, lo vediamo e non se ne parla tanto. Noi dalla caduta del muro di Berlino abbiamo un'economia che si sta organizzando senza principi etici e senza valori morali. Ed è lei che detta le leggi, veda anche qua. Non sono i politici che stabiliscono che stabiliscono una politica finanziaria. È la finanza che dice tu politico deve fare questo. Ma purtroppo, è meno male che c'è qualcuno che glielo dice ai politici quello che devono fare. Però questo non è un armonioso sviluppo del sistema democratico. È la sostituzione di altre persone, è un fallimento. Allora, come cristiano dico, ci deve essere. Mettiamoci attorno a un tavolino, ci sarà una soluzione. Il mio dispiacere è che dopo 2 anni che si sapeva che dal 1 gennaio del 2012 la Fiat non avrebbe aperto i cancelli, io non sono riuscito, malgrado i miei appelli, a riunire politici, amministratori, sindacalisti, ognuno si è riunito per conto suo, ognuno si è mosso per conto suo e un salvatore di tutti non c'è. Dobbiamo fare crescere il senso comunitario e ognuno di noi deve dare il suo contributo. Nessuno si può escludere, si può sentirsi escluso e guardare dalla finestra quando è in gioco l'avvenire della nostra società, l'avvenire della nostra città e, lasciatemelo dire, anche l'avvenire della Chiesa.
Grazie al Cardinale Paolo Romeo, Arcivescovo di Palermo, per questa riflessione sulla chiusura della Fiat dopo 41 anni a Termini Imerese in Sicilia. Grazie e buon lavoro.
Vi ringrazio, ecco. E per me è un dolore vedere questo qua, come dicevo all'inizio, un padre che vede cadere un progetto che era per i suoi figli. Il Signore ci aiuti a trovare strade per far rinascere la speranza nel cuore dei giovani, di tanti padri di famiglia e della nostra società. Grazie.
Grazie al Cardinale Paolo Romeo. Noi chiudiamo questo collegamento, mentre saluto Domenico Delle Foglie, presidente del COPERCOM, il coordinamento delle associazioni per la comunicazione. Domenico Delle Foglie, già vice direttore del quotidiano Avvenire. Delle Foglie, grazie anche a lei.
Eccomi, un caro saluto a tutti. Buongiorno.
Abbiamo appena ascoltato, forse avuto modo di ascoltare anche le ultime parole del Cardinale Romeo sulla Fiat.
Certo.
Prima ancora abbiamo affrontato con Costalli i temi della politica nazionale. C'è disorientamento in generale, c'è anche qualche elemento di rabbia che incomincia a trasferire, soprattutto ad esempio tra gli operai della Fiat di Termini Imerese. I cattolici impegnati in politica, dopo Todi, se ne è parlato tantissimo, ma la situazione non cambia, Delle Foglie. Qual è la sua riflessione?
La mia riflessione è che intanto dopo Todi abbiamo una grande responsabilità verso il Paese. Questa responsabilità è stata già, come dire, sottolineata a Todi e poi anche successivamente, in fondo è anche uno degli elementi che ha portato all'ingresso di molti esponenti cattolici nel governo Monti, e cioè l'ora della coesione sociale, della coesione nazionale. Io mi pare aver colto anche nelle parole dell'Arcivescovo, del Cardinale Romeo, l'invito all'unità, no? Perché da questa crisi non se ne esce se non tutti insieme, e questo vale a livello italiano e vale a livello continentale. Infatti credo che ci sia un po' di virgolette avarizia nei comportamenti anche di alcuni governi europei, vedi in particolare la chiusura dei tedeschi per quanto riguarda l'azione calmieratrice che potrebbe fare la Banca Centrale in questo momento, e abbiamo colto il no chiaro, netto, molto duro della Merkel, ma ho sentito persino commentatori tedeschi molto, molto aspri e duri nei confronti dell'Italia, anche in maniera molto direi anche preoccupante, perché ci dicono in maniera aperta: noi non intendiamo partecipare ai vostri sacrifici. Allora, questa Europa è un'Europa che abbiamo detto tante volte, nata su una ipoteca tecnocratica. Adesso abbiamo anche un governo tecnico che è nato dalle ceneri di una situazione di spappolamento letterale della politica italiana, con l'esaurimento di una fase lunga, qual è stata quella del berlusconismo. Ora, noi oggi ci ritroviamo con esponenti nostri importanti dentro questo governo. Loro ovviamente faranno un'azione in questo senso, cioè della tenuta generale del Paese. E abbiamo bisogno di tempo, e io mi rendo conto che di tempo ce n'è poco davanti, e ci sono anche delle fibrillazioni in atto già nella politica italiana che preoccupano, perché sembrano dire che insomma già sembra quasi vedersi all'orizzonte una come dire riavvicinarsi la data delle elezioni, il che è abbastanza preoccupante. Per quanto riguarda, quindi diciamo, ci sono due elementi di rabbia. Un elemento di rabbia è sicuramente quello della classe operaia, ci sono pezzi di apparati industriali che stiamo perdendo, con migliaia di posti di lavoro che stanno andando in fumo, per i quali non ci sarà neanche la cassa integrazione, perché la cassa integrazione finisce e non ci sono altre forme di sussidio all'orizzonte previste, perché non abbiamo normative da questo punto di vista del sostegno al reddito. E poi abbiamo il problema dei giovani. Già stamattina i dati che emergono sono drammatici, le retribuzioni giovanili sono praticamente state riportate indietro di 20 anni, che è un paradosso, per cui il punto di partenza, diciamo, dei nostri giovani quando trovano il lavoro, perché abbiamo una valanga di giovani disoccupati, è comunque molto indietro, cioè abbiamo fatto dei grandi passi indietro, abbiamo fatto il gambero da questo punto di vista. Allora la miscela fra questi due elementi potrebbe essere una miscela pericolosa, per la quale ci vogliono immediati gesti di come dire, assunzione di responsabilità, sia secondo me con un grande piano giovanile per l'occupazione giovanile, sia dall'altro lato con le misure di sostegno al reddito per i disoccupati. Ora le due cose richiedono sacrifici su altri fronti e su questo credo che il governo dovrà operare nei termini di quella che abbiamo definito la cosiddetta equità sociale, cioè bisognerà non solo ridurre il nostro debito pubblico, ma anche aiutare i più deboli fra di noi. È un'impresa difficilissima rispetto alla quale i cattolici cosa possono fare? Possono fare un lavoro nel paese di convincimento, cioè che è necessario in questo momento un sacrificio vero che è rivolto da un lato a salvare l'Italia e dall'altro a salvare i nostri figli e i nostri poveri.
Delle Foglie, cerchiamo di cogliere anche qualche elemento di speranza. Un mese fa o poco più, Todi, che ha riunito molte realtà cattoliche impegnate nella dottrina sociale della Chiesa, da allora ad oggi, Todi che cosa ha partorito? Che cosa sta succedendo?
Beh, io ho già detto dell'ingresso al governo di tre personaggi importanti di Todi, cioè il relatore Corrado Passera, ma poi anche sul fronte economico, ma poi due uomini assolutamente di due campioni, come dico, come definisco io, cattolici, come il rettore della Cattolica Ornaghi e il professor Andrea Riccardi, fondatore di Sant'Egidio. Non sono fatti secondari, perché vuol dire che ci sono dei momenti nei quali i cattolici sono essenziali per costruire un orizzonte di bene comune. Bene, questo è stato un effetto immediato di Todi, però non ci si è fermati. Io so, per impresa diretta, che si sta, è già in fase, diciamo, preparatoria, il manifesto, un manifesto di Todi. Certo, abbiamo alle spalle il codice di Camaldoli, ecco, come riferimento storico che direi quasi fa tremare, no? All'idea solo di dover costruire un qualcosa che abbia la stessa incidenza nel dibattito pubblico che ebbe appunto il codice di Camaldoli, tanto da segnare la vita successiva, la vita politica dei decenni successivi. Però è vero che sì, ci sono un gruppo di intellettuali che erano presenti a Camaldoli, di professori di grande esperienza, che si stanno preparando a scrivere e stanno già riflettendo e stanno scrivendo. Bisogna sempre poi avere un punto di riferimento, cioè il fatto che Todi è stato un momento nel quale è convocato dal Forum del Lavoro, cioè da quel gruppo di associazioni che hanno questa grande preoccupazione di come rimettere in moto il paese. Su questo posso dire un'indicazione di massima che è emersa da quel dibattito, e cioè l'indicazione di un rimodellare la vita economica del paese attraverso dinamiche del tutto nuove fra tre soggetti, e cioè lo Stato, il mercato e quella che viene definita l'economia civile. Su questa triade si andrà a costruire una riflessione e una proposta di vita economica per il nostro paese che credo potrà lasciare il segno. C'è poi una seconda cosa, una seconda iniziativa che è stata già annunziata in una sede pubblica, che mai è andata un po', non è stata colta in tutta la sua forza, e credo si possa rilanciare, cioè il forum si appresta ad avviare una grande campagna di raccolta firme nel paese. Natale Forlani, che è il portavoce del forum, ha parlato di 1,5 milioni di firme che si intendono raccogliere. Per cosa? Innanzitutto perché vengano ripristinate le preferenze, quindi riconoscendo la preferenza, il ruolo, la preferenza in occasione delle elezioni, no? Perché si ritiene che la preferenza possa aiutare a riavvicinare il popolo alle istituzioni e quindi avere un rapporto diretto fra l'elettore e gli eletti. È un rapporto che si è andato, sappiamo, consumando attraverso la nuova legge elettorale, che ha consentito che questo con quale noi abbiamo a che fare sia un Parlamento di designati, no? E quindi di fortunati che sono stati scelti dalle segreterie di partito, quindi con meccanismi che rispondono a criteri di cooptazione, di fedeltà, insomma di altro rispetto al rapporto con il territorio, con il paese reale e con il popolo. Allora credo che sia importante immaginare cosa può essere dal punto di vista della spinta popolare la raccolta di queste firme. Credo che loro si metteranno in moto prestissimo, quindi sono due cose, se volete, molto molto concrete sul dopo Todi. Ma il dopo Todi in realtà c'è una terza cosa, e basta dare una scorsa ai giornali, si moltiplicano gli appuntamenti pubblici, il che vuol dire che il dopo Todi ha già un effetto eco nell'opinione pubblica dal punto di vista della problematizzazione dei temi che Todi ha sollevato. E cioè non solo il tema generale della presenza dei cattolici nella politica, che non è questione da poco, perché i cattolici vengono da una lunga stagione che è stata definita dell'irrilevanza, legata esattamente a questa forma di nuova di bipolarismo un po' esasperato, nella quale poi i cattolici da una parte e dall'altra, tramontata l'esperienza della DC, si sono dovuti accomodare bene, senza avere la possibilità né da un lato né dall'altro di poter incidere in maniera seria, in maniera rilevante. Però diciamo c'è il tema, oltre questo, del modo poi in cui i cattolici dovranno essere presenti. Io per citare solo un esempio, ma giusto per dire la qualità del dibattito che è in corso, ho sentito il professor Agostino Giovagnoli in una sede pubblica, storico della Cattolica, professore ordinario della Cattolica di storia, dire che è finita per esempio la stagione dei teocon e dei cattolici adulti. Beh, non è un'espressione da poco per chi sa un po' la storia da cui veniamo, la storia recente da cui veniamo, cioè significa in termini culturali, ma poi anche diciamo politici, di proposta poi politica, che c'è in atto un processo di scomposizione e di ricomposizione. Questo sarà l'effetto dei tragitti culturali, non sarà solo l'effetto di un semplice calcolo politico, non sarà, perché ci sono delle scelte che i cattolici hanno fatto, anche definitive, pensiamo al tema della sussidiarietà, no? Che devono trovare uno spazio nuovo di realizzazione. L'ho fatta lunga, chiedo scusa.
No, assolutamente, sei stato molto chiaro e soprattutto era quello che volevamo, cioè cercare di capire in questo quadro non certo positivo dell'economia, della politica in Italia e in Europa, cosa fanno i cattolici e soprattutto che cosa sta succedendo dopo Todi, e credo che abbiamo avuto delle linee guida abbastanza importanti e confortanti. Grazie a Domenico Grazie. Delle Foglie, giornalista, presidente del coordinamento delle associazioni per la comunicazione, il Copercom della CEI, già vice direttore di Avvenire. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi.
Noi chiudiamo questo collegamento, ma chiudiamo anche questo programma. Da Luca Collodi, grazie a Vincenzo Proto per la parte tecnica, a Patrizio Cipriani, a Maria Serena Tullio, linea alla regia.